Affrontiamo adesso invece Santa Croce. Allora, parliamo prima di tutto della piazza. Si tratta di una delle più vaste piazze di Firenze, sorta all'esterno delle mura cittadine inizialmente, in un'area anche paludosa, poco abitata, per contenere anche il numero dei fedeli che erano stati attratti dalle prediche dei primi francescani. Vi dicevo, Santa Maria Novella è domenicana, invece Santa Croce è francescana. Nel Rinascimento diventa anche uno spazio per giostre cavalleresche e tra l'altro nei secoli è stata usata per gare, insomma addirittura manifestazioni, feste, spettacoli, anche concerti. Pensate a Benigni che ha recitato per esempio alcuni canti della Divina Commedia. Ha un carattere tutto sommato scenografico, insomma, che effettivamente può aiutare in questo senso. Tra le cose più interessanti abbiamo anche l'ottocentesco monumento a Dante, che insomma è visibile nella piazza, nell'esterno della chiesa. E adesso cerchiamo quindi di invece concentrarci su quella che è la chiesa. Allora, la Basilica di Santa Croce è una delle più grandi chiese francescane e una delle più importanti realizzazioni del gotico in Italia. Ecco, quindi questo è importante. È stata luogo di incontro di artisti, teologi, religiosi e via dicendo, insomma, quindi ha una storia importante, tanto che ospitò anche delle celebrità della storia della Chiesa come San Bonaventura, che poi ritroviamo insomma sempre nella Divina Commedia. Anche il poeta neoclassico Ugo Foscolo la proprio elegge nella sua opera dei Sepolcri come una sorta di costruzione di pregio nazionale d'Italia. Nella chiesa ci sono i sepolcri di alcuni geni, di alcune figure, insomma, raffinate e colte che l'Italia ha avuto al mondo, proprio come, ripeto, Foscolo, le chiama nel suo carme, cioè parla di urne dei forti proprio, in questo riferimento. Allora, diciamo che, appunto la chiesa venne realizzata sempre su progetto di Arnolfo Di Cambio, che era un po' un architetto impegnato, insomma, in più grandiosi progetti del comune di Firenze, anche se appunto non abbiamo dei documenti scritti che confermino che sia stato effettivamente Arnolfo Di Cambio a realizzarla. Alla morte di Arnolfo, comunque, insomma, alcuni elementi furono sistemati da altri architetti ed altri artisti. È importante anche perché, appunto, ha subito una serie di danneggiamenti nel corso dei secoli e la basilica comunque ha continuato ad essere arricchita, insomma, modificata nei secoli successivi alla sua fondazione, acquisendo poi dei connotati anche simbolici. È diventata una sorta di municipio religioso per le grandi famiglie e corporazioni, insomma, una sorta di pantheon di glorie italiane, come vi dicevo, quello che abbiamo detto per Foscolo. E appunto nel 1966 purtroppo l'alluvione di Firenze creò dei danni veramente gravi alla chiesa, ma anche insomma ad alcune delle opere più importanti, come per esempio il crocifisso di Cimabue. Quindi diciamo che appunto la storia è stata abbastanza travagliata per questa chiesa. Allora, cerchiamo un attimino di analizzare gli elementi più importanti, insomma, di questa struttura. Allora, per prima cosa, la facciata, insomma, era incompiuta, come molte basiliche fiorentine, e quindi ha subito dei rifacimenti, insomma, nel corso dei secoli, e la facciata odierna, la vediamo progettata, insomma, nell'Ottocento. E appunto ovviamente era ispirata alle grandi cattedrali gotiche come per esempio il Duomo di Siena o il Duomo di Orvieto, quindi diciamo che riprende degli elementi dello stile gotico, infatti lo possiamo chiamare neogotico in qualche modo. E questo è importante. Vediamo che invece per quanto riguarda gli interni, l'interno della chiesa di Santa Croce sembra semplice, insomma, però allo stesso tempo monumentale. Ci sono tre navate, sono divise da due file di pilastri e sostanzialmente la tipologia della chiesa è sempre una tipologia a T, un po' come quella che avevamo visto a Santa Maria Novello, a Santa Maria Novella. Abbiamo un transetto, però in questo caso particolarmente esteso, perché parliamo appunto di un'ampiezza proprio della chiesa, insomma, di un certo tipo. Ecco. Un altro elemento importante che dobbiamo considerare è la navata centrale. La navata centrale segna anche una tappa fondamentale del percorso artistico che poi porterà a Santa Maria del Fiore, quindi troviamo delle affinità stilistiche. Vediamo che i muri sono molto sottili, sono sostenuti da archi a sesto acuto e i pilastri sono ottagonali. Ricordano un po' le basiliche paleocristiane romane, perché appunto Arnolfo di Cambio fu a Roma, quindi studiò le antichità, però diciamo in questo caso vennero risolti anche delle problematiche strutturali abbastanza importanti. In particolar modo, insomma, vediamo poi il soffitto a capriate, che insomma, è anche un altro elemento insomma, interessante della raffigurazione, della realizzazione, scusate, di questa chiesa. E cercava Arnolfo di Cambio anche di rispettare lo spirito francescano, quindi in qualche modo la percezione che noi dovremmo avere di questa chiesa è di una chiesa spoglia, con aperture destinate all'illuminazione delle pareti. E diciamo, dovevano esserci chiaramente dei cicli affrescati, un po' come insomma, la chiesa di San Francesco ad Assisi, ma appunto sempre in maniera molto pulita e non eccessiva. La Cappella Maggiore è ispirata all'architettura gotica più pura, quindi quasi nordica, no? Di matrice transalpina, cioè al di là delle Alpi. E appunto sappiamo che il gotico è nato in Francia, quindi transalpina, facciamo riferimento quindi a una visione legata quindi a delle esperienze non italiane, non moderate, non temperate. Però comunque anche qui vediamo che c'è un minimo di sobrietà tutto sommato, anche se l'elemento caratteristico ha un grande slancio verticale e appunto queste nervature a ombrello nella volta che sono molto suggestive, tipiche insomma del Nord Europa. Considerando invece le cappelle, allora la prima a destra della Cappella Maggiore è la Cappella Bardi, che contiene un ciclo di pitture a secco realizzate da Giotto. Siamo intorno al 1325. Anche queste sono dedicate a San Francesco d'Assisi. Allora, vengono realizzate una decina di anni dopo rispetto alla Cappella Peruzzi, che di fatto è la seconda cappella a destra del coro a Santa Croce, quindi a quella accanto, diciamo. E viene commissionata da ricchi mercanti e banchieri fiorentini, dei Bardi, ed è quasi una sorta di testamento artistico del pittore, cioè proprio la summa, insomma, della sua opera pittorica. In questo caso vediamo che la tecnica utilizzata è una tecnica a secco. Perché? Perché doveva in qualche modo contenere i tempi di esecuzione in un momento in cui il pittore era molto famoso e quindi doveva riuscire a realizzare le opere nel minor tempo possibile per poi andare a lavorare in altri cantieri sostanzialmente. Vediamo che appunto sono rappresentate sei scene degli episodi della vita di San Francesco e figure di santi francescani che riprendono in parte alcuni temi che Giotto aveva già affrontato nel ciclo delle storie di San Francesco ad Assisi nella Basilica Superiore. Quindi anche questo, insomma, vediamo che c'è appunto questo elemento proprio di continuità che appunto ritorna dalle prime esperienze artistiche, quindi ripeto, dalla Basilica di Assisi. Per quanto riguarda lo stile in generale, beh, dobbiamo dire che in qualche modo Giotto diede importanza alla figura umana, ne accentuò proprio i valori espressivi, forse proprio insomma per un'attenzione che gli stessi conventuali avevano in quegli anni. I colori, diciamo, sono più sobri rispetto alle prime esperienze e anche la resa, insomma, è data con delle pennellate un pochino più veloci, però più espressive. Le composizioni sono anche abbastanza semplificate in qualche modo, che appunto sappiamo lo studio proprio dello spazio è un elemento chiave, insomma, per Giotto. Abbiamo detto che fa parte della scuola fiorentina che si interessava proprio alla tridimensionalità. In questo caso vediamo un'accentuazione proprio della resa delle emozioni con dei gesti eloquenti proprio, no? Che è un elemento importante e anche l'interesse è un tentativo di accentuare la presenza volumetrica e plastica dei corpi. E questo appunto è un elemento chiave perché diventa quasi proto-rinascimentale, cioè quasi siamo di fronte a diciamo delle caratteristiche che in qualche modo saranno molto amate dagli artisti del Rinascimento stesso. A questo punto affrontiamo la Cappella Peruzzi, cioè la seconda cappella a destra del coro, sempre nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Contiene anch'essa un ciclo di pitture a secco di Giotto, quindi diciamo le stesse caratteristiche di quella che era stata la Cappella Bardi, però in questo caso è dedicato ai santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista e viene realizzata tra il 1318 e il 22. Viene commissionata, appunto lo capite dal nome stesso, da un esponente della famiglia Peruzzi, che era una delle più importanti famiglie di banchieri e mercanti della città. E anche questa cappella viene comunque realizzata nella fase matura della carriera di Giotto, una dozzina di anni dopo il capolavoro della Cappella degli Scrovegni a Padova. Sappiamo che appunto viene realizzata circa 10 anni prima della Cappella Bardi, che è appunto quella precedente. In totale, quindi, le cappelle affrescate da Giotto dovevano essere addirittura 4, però solo 2 ci sono pervenute. Le altre 2, che appunto sarebbero state la Cappella Giugni e la Cappella Tosinghi, non presentano più traccia delle pitture che insomma vengono descritte dalle fonti antiche. Lo stato di conservazione attuale delle pitture è compromesso da una serie di fattori che si sono succeduti nel tempo, diciamo. Un elemento è il fatto che appunto non fosse una pittura a fresco, ma fosse una pittura a secco, come vi dicevo. E diciamo che questo in qualche modo ha reso difficile diciamo, la conservazione di queste pitture, anche se insomma riusciamo comunque a cogliere la qualità proprio delle rese plastiche di molte figure, dell'uso del chiaroscuro e appunto dall'interesse per la rappresentazione spaziale. Per quanto riguarda invece le cappelle di sinistra, dobbiamo ricordare, insomma, ci sono la Cappella Spinelli, la Cappella Capponi, insomma, ci sono tanti elementi, ma a questo punto dobbiamo anche considerare la Cappella dei Bardi di Vernio, che appunto è la cappella alla testa del transetto, per ricollegarci un pochino a Santa Maria Novella. Lì avevamo visto il crocifisso di Brunelleschi, qui invece è conservato il crocifisso di Donatello, che diede luogo appunto alla famosa disputa di cui abbiamo parlato. Quindi questo Cristo visto come rozzo e contadino anche dallo stesso Vasari, mentre invece la gravitas, la solennità, l'eleganza insomma del crocifisso di Brunelleschi aveva appunto delle caratteristiche che lo avevano in qualche modo reso preferibile, diciamo. Ecco, da ricordare poi anche le tombe insomma, di Santa Croce, nel senso che questa chiesa è quasi considerata una sorta di pantheon delle glorie italiane. Infatti la basilica ne custodisce molte, alcune sul pavimento sono proprio disseminate con delle lastre di marmo con rilievi e stemmi intarsiati. poi ci sono dei monumenti funebri anche appunto lungo le pareti tra gli altari. Diciamo che appunto forse insomma lo vediamo, ce lo possiamo ricordare proprio dalla definizione che diede Ugo Foscolo, cioè parlò appunto di Tempio dell'Itale Glorie. E addirittura, insomma, tra le grandi tombe che noi abbiamo in questo luogo, sicuramente abbiamo Michelangelo e poi sicuramente Machiavelli, Galileo. E lo stesso Foscolo dice appunto che avrebbe desiderato essere sepolto accanto a questi grandi personaggi toscani. Infatti, nel 1871 veniva proprio sepolto con una affollatissima cerimonia pubblica lo stesso Foscolo, come aveva desiderato. Avremo altre figure importanti che appunto verranno traslate e sepolte, insomma, nella Basilica. Abbiamo Gioacchino Rossini, Leon Battista Alberti, per esempio. Anche per Dante fu approntato un grande sepolcro, anche se in realtà, appunto, la città di Ravenna si rifiutò di cedere le spoglie del poeta morto in esilio. Ecco, la tomba di Michelangelo sostanzialmente si trova tra il primo e il secondo altare della navata di destra e è stata progettata dal Vasari dopo che le spoglie dell'artista arrivarono a Firenze da Roma, perché appunto Michelangelo era morto a Roma nel 1564. Sopra al sepolcro abbiamo tre sculture che rappresentano le personificazioni della pittura, della scultura e dell'architettura. E appunto queste figure sono rattristate proprio per la scomparsa del grande maestro, e in generale appunto si tratta anche questa di una personificazione, quindi di allegorie relative proprio anche a quelle che erano state gli interessi e le prerogative dell'artista stesso. Poi vi dicevo c'è il Cenotafio di Dante, che è un monumento risalente al 1829. E piangono proprio il poeta, le figure dell'Italia e della poesia, e l'opera è stata realizzata da Stefano Ricci, e lo stile chiaramente è uno stile che richiama il neoclassicismo di Canova, però appunto in qualche modo forse anche contaminato da uno spirito quasi romantico, celebrativo. Alla realizzazione di questo cenotafio si ispirò addirittura a Giacomo Leopardi, che compose la canzone Sopra il monumento di Dante. Dopo il terzo altare si trova un altro monumento funebre importante, che è quello a Vittorio Alfieri, che viene realizzato da Antonio Canova nel 1810. C'è una personificazione dell'Italia piangente appoggiata a un sarcofago classicheggiante e appunto un sobrio ornato con medaglione col profilo del defunto, un po' come abbiamo visto anche per esempio per il monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. Ecco, alla Basilica corrispondeva anche uno dei più grandi conventi cittadini, un po' come a Santa Maria Novella, poi gli ambienti furono in qualche modo secolarizzati e destinati ad altri usi. Abbiamo la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, per esempio, che sorge su un terreno che prima faceva parte del convento, e poi sicuramente abbiamo anche un vero e proprio museo, una struttura museale che insomma è molto importante perché contiene tutta una serie di opere, tra le quali il grandissimo e importantissimo crocifisso di Cimabue, che ha subito dei danni enormi, insomma, nell'alluvione degli anni 60 e che appunto in qualche modo è stato anche in parte, ecco, restaurato. Il crocifisso di Santa Croce di Cimabue insomma, è un'opera importantissima, dicevo, un po' la base di quelli che sono poi i grandi monumenti, come per esempio insomma, il Cristo sofferente che abbiamo visto a Santa Maria Novella di Giotto, e in questo caso appunto Cimabue è stato il maestro di Giotto. L'opera è databile intorno alla seconda metà del 200 addirittura. Vi dicevo, è un Christus patiens, cioè un Cristo sofferente, La bellezza, insomma, di questo crocifisso sta nel fatto che abbia perso quelle caratteristiche bizantineggianti che avevano i crocifissi del tempo, e anche la struttura anatomica del corpo, insomma, tende ad essere maggiormente tridimensionale, proprio anche legata a quella sorta di perizoma, cioè di sottile veste che avvolge le parti intime del Cristo e che diventa quasi trasparente, proprio per rivelare appunto le forme del corpo sotto. Stanti, quindi per dare una maggior tridimensionalità. L'ultimo elemento che vorrei sottolineare è la Cappella dei Pazzi. È una delle più famose, insomma, architetture rinascimentali, il capolavoro, insomma, di Filippo Brunelleschi, e si trova appunto all'interno del primo chiostro della Basilica di Santa Croce a Firenze. Ovviamente si tratta di una cappella commemorativa per la famiglia Pazzi che aveva sostenuto le spese appunto della costruzione. La fama, diciamo, della famiglia è legata alla congiura fallimentare del 1478, che era stata organizzata da alcuni membri della famiglia per in qualche modo eliminare alcuni membri invece dei Medici, che a quel tempo erano i veri e propri padroni, insomma, di Firenze. La congiura mirava ad eliminare Lorenzo e Giuliano de' Medici, quindi arrestare appunto l'egemonia medicea. Però cosa accadde? Vi fu l'assassinio di Giuliano, però si salvò Lorenzo nell'attentato proprio durante la messa a Santa Maria del Fiore e il popolo invece di appoggiare i congiurati, come insomma la famiglia Pazzi sperava, si ribellò e quindi tutti furono condannati a morte. Quindi diciamo fu insomma un grosso problema anche perché la sorte che era toccata ai congiurati non si limitò solo ad essi, ma fu estesa all'intera famiglia che subì arresti, esili, confische dei beni e via dicendo. Quindi, diciamo, è un elemento insomma abbastanza tragico nella storia di questa famiglia, che comunque insomma poi aveva insomma contribuito da un punto di vista artistico a realizzare una delle cappelle più interessanti insomma dell'epoca. Vi dicevo, viene coinvolto Filippo Brunelleschi che aveva finito i lavori alla Sagrestia Vecchia di San Lorenzo e realizza quindi una struttura anche molto, molto interessante. Allora, la cappella è un esempio di sobrietà, di eleganza proprio architettonica, con una padronanza dei rapporti proprio tra i volumi dell'edificio, a vantaggio di un'armonia generale, insomma, dell'insieme. C'è un'ispirazione, diciamo, in questo caso, alla sala capitolare di Santa Maria Novella, quindi il cosiddetto cappellone degli spagnoli, che però viene in qualche modo innovato, secondo anche quelli che erano i criteri appunto, dell'architettura romana e, romanica, anche fiorentina. Allora, la facciata della chiesa si affaccia sul primo chiostro, vi dicevo, di Santa Croce. E il portico ricorda anche la struttura proprio degli archi di trionfo romani con colonne corinzie, quindi elementi insomma che sono tratti dalla tradizione proprio antica. Per quanto riguarda gli interni, vediamo che si tratta di una struttura molto essenziale. Si basa un po' come a San Lorenzo su dei moduli classici, sostanzialmente. E vediamo che le due ali laterali sono coperte da volte a botte cassettonate con dei rosoni e vediamo che diciamo la principale differenza con la pianta della Sagrestia Vecchia è la base rettangolare che fu in parte influenzata proprio dagli edifici preesistenti tutti intorno. Ancora una volta abbiamo l'alternanza tra il bianco e la pietra serena grigia, che in qualche modo rappresenta appunto un elemento, se vogliamo, ricorrente. E la decorazione plastica è subordinata in questo caso all'architettura, un po' come nella Sagrestia Vecchia, a differenza invece della Sagrestia Nuova di Michelangelo. Le pareti accolgono dei medaglioni in terracotta invetriata con gli apostoli, realizzate da Luca della Robbia. Poi abbiamo un fregio, sempre con tema di cherubini, un po' come all'esterno, con l'aggiunta poi dell'agnello, il simbolo della redenzione, però anche della potente arte della lana. E nei pennacchi della cupola abbiamo altri tondi policromi, sempre in terracotta, con gli evangelisti, sempre attribuiti a Luca della Robbia o forse addirittura al Brunelleschi stesso. Questo è un altro elemento interessante. Sapete che gli artisti dell'epoca riuscivano in qualche modo a padroneggiare moltissime tecniche. La Cappella dei Pazzi è importante anche perché in qualche modo rientra in quella che era stata la riflessione del Rinascimento sugli edifici a pianta centrale. Continuerà, insomma, addirittura nella riflessione, addirittura a San Pietro in Vaticano, progettata inizialmente da Bramante con una pianta a croce greca, quindi a pianta centrale, e quindi appunto rientra proprio nell'ambito di quella che è la tradizione e anche la discussione tra quella che appunto poteva essere la pianta a croce latina, comunque degli schemi ad asse longitudinale, e invece quelli a pianta centrale. Diciamo che con la Controriforma, quindi diciamo alcuni anni dopo, la pianta croce, a pianta centrale, quindi la pianta a croce greca in generale, verrà abbandonata per privilegiare invece quella di struttura longitudinale.